Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e buon ascolto. Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. La monografia che vi proponiamo fu trasmessa il 2 agosto 1981, nel primo anniversario della strage alla stazione di Bologna. La riproponiamo in memoria delle vittime di allora, stringendo in un solidale abbraccio quelle del terremoto che ha devastato l'Emilia, portando morte e distruzione. Per tutti eleviamo la nostra fraterna preghiera perché il Signore conceda pace ai morti e speranza e coraggio ai vivi. All'edizione originale di questo oratorio, l'Orologio di Bologna, si sono tolti alcuni brani per conformare il programma ai nuovi tempi di trasmissione. Poi tutto è conforme a quanto andato in onda 31 anni fa.
La mattina del 2 agosto 1980, un ignoto terrorista depositò una valigia piena di esplosivo in un angolo della sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna. L'esplosione avvenne alle 10:25. Su quell'ora si fermarono le lancette dell'orologio della stazione, la cui immagine, replicata infinite volte su tutti i giornali, divenne quasi un simbolo di quel terribile evento. Un'ala della stazione andò distrutta. Il numero dei morti e dei feriti fu altissimo, di gran lunga il più alto che si fosse mai avuto per un attentato terroristico in Europa. Trasmettiamo in anteprima la commemorazione poetica che della tragedia di Bologna ha fatto Margherita Guidacci, ispirandosi alla liturgia delle tenebre del Venerdì Santo.
L'orologio di Bologna
di Margherita Guidacci.
Oratorio in memoria dei morti di Bologna del 2 agosto 1980.
Questo cerchio che conteneva il tempo, il suo impercettibile battito, i suoi passi lievi in cammino verso semplici mete terrestri.
Una vacanza.
Un ritorno.
Una libera avventura.
Un progettato incontro di vecchi amici.
Un ritorno.
Una vacanza.
Una libera avventura.
Un progettato incontro di vecchi amici.
Questo cerchio che conteneva il tempo ora contiene un immobile gesto che nulla più interrompe, che non varia né si cancella. Gesto come d'un angelo marmoreo che su una tomba levi un braccio in alto a indicare l'ignoto, mentre l'altro punta deciso verso la terra.
La morte ha fatto il nido in tutti i nostri orologi.
Viaggiatori innocenti che inutilmente saranno attesi a stazioni di tutti i punti cardinali, hanno raggiunto un'altra destinazione, l'estrema, senza essere neppure partiti.
La morte ha fatto il nido in tutti i nostri orologi.
Se il mondo deve finire in un rombo, questa ne è stata una valida prova. Ha sussultato la città. Le sue strade, in terribili istanti, sono parse quelle di un formicaio impazzito. Ma più del rombo ci sgomentava il silenzio, in cui il rombo si era subito, per troppi, mutato. Più della vampa sua compagna, nel maturo mattino di agosto, ci sgomentava la notte immediata che troppi aveva inghiottito.
Più delle frane e dei crolli tra cui scavammo senza posa, la compatta immobilità che là sotto troppo spesso intuivamo, più del rovente calore in cui esausti ci dibattemmo per cercare qualche vivo, l'irremovibile gelo di troppi nostri ritrovamenti, e più dei corpi sfigurati che sollevammo di mezzo allo scempio, le anime sfigurate che l'avevano ideato e voluto.
Caino disse ad Abele:
vieni con me nei campi.
E quando un poco ebbero insieme camminato, gli si avventò col suo bastone, un grosso ramo senza fronde, dove soltanto nodi aguzzi sporgevano. E la morte comparve sulla terra, scendendo lungo le vene d'Abele come la vita vi era discesa dai lombi di Adamo, la prima morte della terra, che fu morte violenta e ruppe il corso naturale delle cose ancor prima che questo fosse stato avviato. La violazione precedette l'ordine e Adamo, nel declino che su di lui incombeva, morte morieris, lento consumarsi della sua umana cera su cui la fiamma si indeboliva piano, vide ad un tratto spento il suo figliolo più giovane e pianse insieme l'uccisore e l'ucciso. Quando Abele ricevette il colpo mortale, uno stesso stupore e terrore invase per un attimo i due giovani volti dell'uomo in piedi e di quello che a terra cadeva riverso, come increduli entrambi di ciò che era avvenuto. Poi la pallida pace coprì il volto di Abele, la neve misteriosa che cancella ogni espressione, ma il volto di Caino si impietrì in un ottuso e disperato rifiuto.
Sono io il custode di mio fratello.
Mentre dentro di lui una voce gridava:
tu ne sei l'assassino, e questa terra che ha aperto la bocca per bere il sangue di Abele da te sparso, tu cercherai di fuggirla, fuggirai tutti, ma non potrai fuggire te stesso. sangue dovunque tu vada. Saranno inondate di sangue le vie tue e dei tuoi figli. Dalla prima stella di sangue nasce tutto un firmamento.
Dalla prima stella di sangue nasce tutto un firmamento.
Alto si leva il lamento sopra le nostre vie, che sono vie di colpa, di fatica e dolore.
Molti hanno la giustizia sulle labbra, pochi l'hanno nelle opere. Chi è incorrotto non ha potere, chi è corrotto ha potere per il male.
L'uomo di buona volontà procede a tentoni, come una talpa cieca, perso nel labirinto di cunicoli oscuri. Ma il malvagio colpisce sicuro e all'aperto, piombando come un falco in pieno mezzogiorno.
Brulicanti animali ci assediano mentre si scolora il volto umano. Sotto ogni sasso si contorcono vermi. Ogni cespuglio cela un nido di vipere. Da ogni crepa di muro si affacciano scorpioni.
Violenza e frode dappertutto. L'uomo onesto non può muovere un passo senza imbattersi in insidie. Su lui si chiudono le reti senza scampo, alle quali sfuggono, beffardamente, gli iniqui.
Chi ci darà coraggio? Dov'è la nostra speranza? Solo in te, Dio, perché i pastori di popoli non costruiscono ovili né vegliano a difesa, si ricordano del gregge soltanto per tosarlo.
Sul monte degli Olivi, Gesù disse ai tre discepoli che aveva preso con sé:
restate qui a vegliare e pregate per non entrare in tentazione.
Ma essi non seppero obbedirgli e caddero all'istante nella sola tentazione che allora fosse possibile. Un sonno profondissimo, quasi uno svenimento. Il sasso sceso a picco nelle acque d'un lago, in cui si scomponevano e annullavano i segni indecifrabili che li avevano turbati. Egli, avanzando un poco, stette di fronte al suo calice, così tremendo che un sudore di sangue gli rigò il volto in grosse gocce dolorose, più di quelle che poi gli trasse la corona di spine. Vedeva infatti il contenuto del calice.
Vedeva infatti il contenuto del calice.
Non solo tutto il male che era stato commesso fino allora nel mondo, dalla colpa di Adamo all'uccisione di Giovanni il Battista, ma quello che il futuro avrebbe accumulato fino alla fine dei giorni, tutto ugualmente a lui presente. Ogni oltraggio dell'uomo a Dio, all'immagine divina impressa nei fratelli, lo arrossavano le nostre fosche vendemmie da ogni campo di strage, da ogni luogo segreto di tortura.
Senti il sapore di lager e gulag.
Anche l'orrore che oggi piangiamo
fu un sorso del suo calice.
Insieme ad altri
che non possiamo ancora piangere.
E dagli occhi del padre si sentì trasformare in tutto questo male, poiché come tale sarebbe stato colpito. Lui, l'innocente, sostituito ai peccatori. Più atroce la premessa dello stesso compimento. Su di lui l'ira, su di lui l'abbandono.
Ah.
Vengono i venditori di oblio, offrono la loro merce sicuri del lucro, perché la mente ubriaca di pena e terrore chiede soltanto oblio.
All'incrocio di strette viuzze o nell'ombra di porticati fanno scambi guardinghi e le fitte di un'estasi mortale si diramano nel sangue.
In stadi, giardini e teatri, nel turbinio di luci e bandiere, davanti a palchi infiorati o ad arene in tumulto, accorre docile la folla che cela in sé future vittime.
Dentro le nostre case, a un semplice comando, sprecciano sogni bianchi, neri o sporcamente colorati, a distrarci dagli universi che si sgretolano.
A che vale dar feste su una nave che affonda? Forse l'orchestra coprirà lo sciabordio, ma non toglierà il peso dell'acqua entrata dalla falla.
Smarrire la coscienza del male è un altro male e si somma col primo. Non gli pone rimedio.
Non avete saputo vegliare e pregare qui un'ora con me. Orsù, alzatevi. Andiamo verso quel che ci attende. Il mio cuore è ormai pronto ai flagelli. Il mio dolore mi sta sempre davanti.
Senza bellezza né vigore. L'arbusto secco, piegato dal vento del deserto, che lo ricopre di sabbia grigia. L'animale condotto al macello, il corpo, una rigida angoscia, lo sguardo, un muto tremito. Noi lo vorremmo lontano, lo abbiamo respinto dal nostro mondo, non sopportiamo la sua vista né il suo ricordo. Perché dunque ci perseguita sempre? Perché torna a balenarci davanti come una spada che ferisce ed illumina? Perché ci appartiene più di quanto noi stessi ci apparteniamo? Chiudiamo invano gli occhi. Anche il buio più nero, come il candido panno della Veronica, fa soltanto da sfondo al volto doloroso del figlio dell'uomo.
Il mio grido, Signore, è d'esilio. Eppure cammino per strade dove ho sempre camminato, di cui conosco ogni rettilineo, ogni svolta.
Mi sono familiari le piazze, il rosso profilo delle torri, all'orizzonte la collina col santuario.
E le persone che incontro parlano la mia lingua. Se fermo un passante, posso chiedere ed ottenere risposta.
Perché dunque mi sento in esilio? E perché dietro ogni volto che sfioro c'è un'anima che, come la mia, si ritiene straniera?
Il tuo popolo antico, Signore, che 40 anni vagò nel deserto, fu meno esule di noi, perché aveva in cuore una terra amata, riconosciuta come sua, anche se non vista, non ancora raggiunta. Noi abitiamo la nostra terra, ma il nostro cuore erra in un deserto, nella paurosa solitudine dove a un tratto si levano mostri.
Behemoth, simile ad una grande rupe oscura che sta in agguato ed improvvisamente si muove e ci assalta. Leviathan, che si drizza torreggiante dal fondo delle acque amare. Essi non sono le tue creature, rivelatrici della tua forza e dei tuoi giudizi insondabili, ma l'uomo stesso diviene Behemoth e Leviathan ad altri uomini.
Perciò ci sentiamo straniati e si sono confusi tutti i nostri confini e non sappiamo ritrovarli. Qui ogni fiducia è morta. L'amore trema di rivelarsi e regnano l'odio e il sospetto. Patria dell'uomo è l'uomo e noi siamo tutti in esilio.
Ma tu che ci hai creati una volta, tu puoi crearci di nuovo. Da questo abisso, peggiore del nulla da cui ci traesti, riportaci alla vita. Facci tornare umani. Spezza il cuore di pietra. Dacci un cuore di carne.
Tu che ci hai creati una volta, Signore, tu puoi crearci di nuovo.
Dalla prima stella di sangue nasce tutto un firmamento.
La morte ha fatto il nido in tutti i nostri orologi.
Il mio dolore mi sta sempre davanti.
La giovane dalla schiena spezzata, i fanciulli arsi.
Le macerie dei corpi tra le macerie dei muri.
Chi ci darà coraggio? Dov'è la nostra speranza?
Alto si leva il lamento sopra le nostre vie.
Patria dell'uomo è l'uomo e noi siamo tutti in esilio.
Ma tu che ci hai creati una volta, tu puoi crearci di nuovo.
Spezza il cuore di pietra. Dacci un cuore di carne.
Spezza il cuore di pietra. Dacci un cuore di carne.
L'orologio di Bologna.
Di Margherita Guidacci.
Oratorio in memoria dei morti di Bologna del 2 agosto 1980.
Con le voci di Lucia Catullo, Carla Comaschi, Noemi Gifuni, Franca Salerno.
Silvio Albani, Claudio Capone, Bruno Cattaneo, Mario Colli, Riccardo Cucciolla.
Consulenza musicale di Arnaldo Morelli e Massimo Lalia.
Tecnici del suono Umberto Civitarese, Carlo Maiolini, Alido Brinzaglia.
Una trasmissione speciale realizzata da Franca Salerno per il programma italiano della Radio Vaticana.
Prima esecuzione assoluta per gentile concessione dell'autrice alla Radio Vaticana. Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00 120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Sul sito potete riascoltare la trasmissione del giorno e quelle precedenti. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. L'appuntamento è per le ore 9 della domenica alla sede della Radio Vaticana, Piazza Pia 3. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.